Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. E parlando di stampa, non si può prescindere dagli strumenti attraverso i quali la parola si materializza. Angelo ha perciò intervistato Don Sergio Pellini, salesiano, direttore generale della Tipografia Vaticana. Pensate, una delle più antiche del mondo, non soltanto tra quelle cattoliche.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Pellini, lei è il direttore generale della Tipografia Vaticana, una struttura molto importante che ha una storia. Quale storia?
È una storia innanzitutto interessantissima e caratterizzata dall'intuito particolare che l'istituzione ecclesiale ha sempre avuto lungo la storia. Quella di credere nella comunicazione e nei mezzi di comunicazione sociale. Quindi già fin dal 1500, e all'inizio del 1500 e poi soprattutto dal 1500 in poi, dal 1565, quando Pio V diede forma alla Tipografia Vaticana, si intuì l'efficacia che poteva avere negli uditori, nelle persone, la parola scritta, non soltanto quella orale. Ecco che lui infatti chiamò il noto Paolo Manunzio, figlio anche del famoso Aldo Manunzio, a operare all'interno di questa realtà, una realtà che prese sempre più piede, cercando di venire incontro a questo eco non solo della parola di Dio, ma proprio anche dei contenuti che la Chiesa cerca di comunicare attraverso la sua esperienza, la sua ricca esperienza che è presente in tutto il mondo. Questa realtà della tipografia prende sempre più piede grazie all'intervento anche di persone laiche che operano all'interno della struttura ecclesiale, anche se fin dagli inizi la realtà dei gesuiti acquisisce sempre di più anche la direzione e la conduzione della stessa tipografia. Il tempo corre veloce fino a quando arriviamo agli inizi del 1900, quando la stessa tipografia e la poliglotta che stampava appunto in più lingue viene consegnata al carisma che è sorto da poco anche nella Chiesa, quello salesiano. E Pio XI, avendo conosciuto di persona Don Bosco, volle anche la presenza caratteristica dello spirito salesiano in Vaticano e affidò appunto queste due realtà della poliglotta e della tipografia ai salesiani. Quindi quest'anno celebriamo i 75 anni.
Ecco, l'oltre mezzo secolo della stampa tipografica ecclesiale. Ora, Don Bosco era un autore prolifico, ha scritto più di 1000 testi, mi sembra, ma la tipografia vaticana oggi opera su uno spettro abbastanza vasto. In quante lingue ufficiali?
Ufficialmente sono 7 lingue, però si adatta, secondo i documenti, le encicliche che possono uscire, anche a lingue naturalmente secondarie o che vengono richieste ad hoc. Pensiamo ad esempio in quest'ultimo periodo anche l'arabo, no? Oppure alcune lingue particolarmente legate ad alcune culture, pensiamo dell'Asia. Lo stesso Osservatore Romano, uno dei capisaldi anche della stampa della tipografia vaticana, viene pubblicato oggi in 7 lingue. Quindi anche sul sito, oltre che sul settimanale o il mensile come il polacco, naturalmente godono anche di questa efficacia della parola che raggiunge veramente diversi paesi.
7 lingue ufficiali, poi quelle altre, ma le testate che vengono pubblicate nella tipografia vaticana, quali sono le principali?
Sì, le principali naturalmente sono l'Annuario Pontificio, tra l'altro uscito anche in questi giorni, quello di quest'anno, dopo il conclave che aveva rallentato naturalmente l'uscita con le novità del momento. Poi abbiamo gli Acta Apostolice Sedis, l'Annuario Statistico della Chiesa, l'elenco del corpo diplomatico presso la Santa Sede, le Costituzioni Apostoliche, le varie encicliche, le esortazioni, le lettere, i messaggi, il motu proprio, i messali per i viaggi apostolici e molte numerose altre edizioni in collaborazione con la Leve, la editrice vaticana, che naturalmente si appoggia alla tipografia vaticana proprio per i suoi testi che fanno conoscere soprattutto la parola del Santo Padre e le riflessioni teologiche.
Diciamo che allora non esiste crisi dell'editoria e della parola per quanto la riguarda, per quanto concerne la tipografia vaticana.
Direi che non esiste una crisi di idee, di contenuti, esiste più un altro tipo di crisi che è quella, diciamo, editoriale legata alla modalità di trasmettere queste idee, quindi la modalità scritta. Oggi con il digitale sicuramente si sente un po' in tutto il mondo un disagio che diminuisce, diciamo, la parte scritta e stampata più che scritta, ma privilegia, diciamo, il contatto diretto con i media, con tutti gli strumenti che oggi possono immediatamente accedere alle notizie o ai contenuti che vengono trasmessi. Personalmente credo che comunque la carta stampata non perderà mai la sua efficacia, prova ne è anche le nostre biblioteche, quanto sono durate per secoli, quanti scritti sono durati grazie al fatto di essere stati impressi, ecco, sulla carta. Oggi anche il digitale ha i suoi limiti e quindi c'è pericolo che da un momento all'altro svaniscano e perdano anche tutti i loro contenuti se non si è prudenti nell'anticipare in qualche modo la cura anche di questi scritti. Anche se numerose testate oggi trovano, diciamo così, origine anche in altre realtà fuori dal Vaticano. Noi stessi abbiamo come priorità tutto ciò che è inerente ai vari dicasteri vaticani, al Santo Padre. Poi, nei limiti del possibile, ci allarghiamo anche ad altre realtà, anche a istituti religiosi o altre esigenze che possono provenire dall'esterno. Però la priorità è sempre quella del Vaticano.
Ma allora voi ricevete anche commissioni esterne, oltre che quelle vaticane?
Certo, nei limiti del possibile, ben volentieri. Dalle cose anche più semplici, dalla carta intestata, in qualche modo i biglietti da visita, a dépliant, manifestazioni di carattere culturale che vengono fatte, atti magari di convegni. Tutto quello che noi possiamo veramente fare e inserire nell'ambito della tipografia, anche con le nuove tecnologie. Ad esempio, l'ultima che abbiamo inaugurato il 31 gennaio, festa di Don Bosco, è la nuova macchina digitale che ci permette di superare alcuni passaggi delle lastre classiche nel sistema offset per riportarle in questa nuova tecnologia, quindi stampare con numeri anche più ridotti, ma con una, diciamo così, anche professionalità e un'efficacia certamente degna anche dei nostri giorni.
E quindi la tipografia vaticana è una realtà concreta, in divenire, che appunto conserva, fra l'altro, questa sua capacità di tenere la parola scritta. Il giornale frusciante, come si dice, lei è soddisfatto del lavoro che fa?
Io devo dire che sono molto contento anche della collaborazione di tutti i nostri dipendenti, i giornalisti, sia nell'ambito del giornale, sia di quanti operano concretamente anche all'interno della tipografia, perché bisogna avere anche, diciamo in qualche modo, il gusto no, del proprio lavoro, quindi saperlo fare innanzitutto per il Santo Padre, quindi ci sono delle ragioni e delle motivazioni che danno in qualche modo motivo di lavorare in un certo modo, che è un po' diverso da chi lo fa semplicemente per guadagnare il proprio stipendio e mantenere la propria famiglia, quindi farlo per dei motivi più profondi. E in secondo luogo mantenendo anche alta la professionalità. Non per altro la Santa Sede ha chiesto proprio anche ai salesiani questo elemento nel servizio alla Santa Sede, quello della professionalità, la serietà, la riservatezza, gli elementi che caratterizzano in qualche modo un servizio a tempo pieno. Noi siamo sempre disponibili 24 su 24 ore proprio per le varie anche urgenze che ci possono essere.
Ci sono anche dei motivi di soddisfazione, per esempio mi sembra di aver sentito che l'Osservatore Romano la sera delle lezioni di Papa Francesco è uscito in un milione di copie o giù di lì.
Sì, al di là del numero delle copie è stata la rapidità effettivamente in cui noi siamo già arrivati nella piazza, anzi i cardinali erano andati a cena con il Santo Padre, il nuovo Papa Francesco, e avevano già tra le mani durante la cena il giornale dell'Osservatore Romano, l'edizione speciale. Quindi questo è stato un motivo di un grande lavoro di equipe portato avanti innanzitutto dal professor Vian come primo responsabile del giornale, ma in profonda sintonia con i vertici anche della tipografia e tutti i nostri dipendenti che hanno lavorato fino a notte fonda anche per venire incontro alle varie esigenze straordinarie del momento. E questo nostro impegno è riconosciuto comunque anche a livello mondiale proprio per la qualità con il quale viene presentato e soprattutto anche per l'amore alla verità che non sempre caratterizza a volte anche la stampa, ecco.
La ringrazio molto di questa conversazione, auguri per la tipografia vaticana.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento. Tra le parole chiave usate da Papa Francesco c'è la custodia del creato, una responsabilità che riguarda tutti e che trova una sponda nella promozione dei diritti umani da parte del Consiglio d'Europa. Ne parla al microfono del padre Vito Magno, l'osservatore permanente presso lo stesso Consiglio, Monsignor Aldo Giordano.
Monsignor Aldo Giordano, a Papa Francesco sta a cuore il discorso del creato, ne parla però usando il verbo custodire anziché salvaguardare, come finora era abituale.
Sì, direi che è un concetto più dinamico e implica di più la responsabilità della persona umana. E un aspetto che mi piace osservare è anche che il Papa ha legato subito in maniera inscindibile il custodire il creato con la custodia degli altri e con la custodia di Cristo. E sappiamo come il Papa, rispetto agli altri, sottolinea soprattutto i poveri, sottolinea i bambini, gli anziani, le persone che appunto sono più in periferia.
Anche per Benedetto XVI il discorso della natura ruotava intorno ai diritti umani. La novità di Papa Bergoglio in questo senso, quale potrebbe essere?
Collocarsi nel carisma di Francesco, come richiamo a temi come l'umiltà, la tenerezza, la bellezza, la pace. Papa Francesco in fondo è un Papa che è disarmato e disarmante, cioè è uno che disinnesca la dimensione armata della vita, disinnesca la dimensione armata dei rapporti, lui disinnesca i conflitti, disinnesca quella violenza che distrugge in ogni ambito e che distrugge anche nel rapporto verso la natura.
Che reazioni, Monsignor Giordano, ci sono a queste idee di Papa Francesco da parte delle istituzioni europee?
Una enorme attenzione e una grande simpatia. È un tema che è molto sentito presso l'istituzione. Il Papa stesso ha sottolineato che è un tema che riguarda tutti, non solo i credenti, non solo i cattolici. E io ho sentito reazioni molto positive da non cattolici, da rappresentanti di altre chiese, ma anche di altre religioni e anche non credenti. E poi il Papa ha fatto direttamente un appello ai responsabili della società e dell'economia, cioè la questione ecologica è una questione politica. E credo anche il contesto della globalizzazione da tenere in conto, perché qui è chiaro che ogni decisione, soprattutto sul tema della creazione, e planetario.
Non è perciò indifferente che il nuovo Papa venga dall'America Latina.
Esattamente, la presenza di un Papa che viene dagli estremi confini della Terra spinge, credo, l'Europa ad assumersi la sua responsabilità planetaria.
Ed ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, solennità del Corpus Domini, ascolteremo un brano tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca.
Bene, in questo testo che ci pone di fronte al racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Luca, noi affrontiamo questo tema che è appunto inerente alla festa del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, il tema dello sfamare le folle. Vediamo un pochino di leggere secondo questo approcciare il tema della fame, approcciare il tema di come si può sfamare una folla, di come si può sfamare l'uomo, l'umanità, la fame. È interessante ricordare che tutto questo linguaggio che poi diventa la nostra liturgia, diventa il sacramento, è legato a una necessità vitale. L'uomo è stato creato da Dio con questa necessità di mangiare, con questa urgenza di dover prendere la vita dall'esterno. L'uomo ha bisogno di questo carburante, il cibo, la bevanda. Non può vivere se non viene alimentato. Questa fame, che diventa la prima tentazione che Cristo deve affrontare nel deserto, perché è il primo peccato che viene raccontato nella scrittura, il peccato di aver mangiato qualcosa che non andava mangiato, di sfamare la propria ansia per una strada non opportuna. Ecco, questa tematica ci introduce nel problema dell'uomo proprio, la sua ansia di trovare una sorgente per la sua vita. Mangiare, bere, è questione di vivere. Noi per vivere abbiamo bisogno di avere certezza della sorgente, della fonte. Abbiamo un problema di provvigioni, da dove prendiamo la vita. Affrontare questo tipo di problematica vuol dire essere pronti a guardare l'uomo secondo una necessità, che è una necessità che lo incapsula in angosce terribili. Se noi pensiamo al Vangelo di Matteo che dice: non vi domandate come mangeremo, come berremo, come vestiremo, di queste cose si preoccupano i pagani. È un problema di relazione con Dio, è un problema di capire come posso io vivere, visto che Dio mi ha dato la vita, e che cosa succede? Vivo continuando a chiedere a Lui la vita o me la devo procurare da solo? Ecco che questo problema viene focalizzato in questo testo nel affrontare il tema della fame altrui. I dodici si avvicinano a Gesù invitandolo a liberarsi della pericolosa presenza della folla. Perché? Perché arriverà il momento della fame. In tutti i rapporti viene il momento in cui l'altro farà presente le proprie esigenze. È tanto simpatico e carino stare gli uni con gli altri, tutti gentili, come dicono gli inglesi, polite, molto rispettosi, con il politically correct. Sì, però poi c'è il momento in cui si apre quella finestra sui reali bisogni delle persone e a quel punto parte la nostra angoscia interiore. Ma se io non ho risolto per me stesso fino in fondo il tema della mia ansia, ma figuriamoci se so affrontare la tua. Il problema dell'uomo, infatti, è un problema proprio di vita che è serio, è grosso il mio, è grosso il problema altrui. Allora noi siamo così a rischio di essere un po' fugaci di fronte a queste tematiche. E infatti quello che succede è che i discepoli dicono a Gesù: mandali via, liberiamoci di questa gente, tanto bello che ti stiamo a sentire, ci fa tanto piacere, resteremo amici come prima, però il problema è, per favore, non ci mettiamo mica con la fame delle persone. Che faremo quando dovessimo affrontare la fame delle persone? Come può l'uomo infatti risolvere questo problema? Ecco, attraverso questo testo noi vediamo la incredibile, stranissima soluzione che il Signore Gesù porta sulla terra. Non risolve il problema in maniera diretta, lo risolve in maniera immediata, cioè ci sarà la sua potenza, è fondamentale la sua opera, ma si servirà di noi. Che cosa curiosa, noi affamati siamo chiamati a sfamare, ed è proprio lì che ci sfamiamo. Che cosa strana. Come mai noi pensiamo diversamente da questo? Perché noi pensiamo in maniera matematica, semplice, razionale. Noi diciamo, se ho, do, se non ho, non do. Ma tanto semplice, sembra logico. Non funziona così con Dio. Non funziona così incontrando il Signore Gesù. Io non do se ho, io do se mi fido. Non è vero che io do e ho da dare se sono all'altezza della domanda, ma se sono in un rapporto con Dio. Il problema non sarà avere abbastanza per poter sfamare questa folla, ma dare il proprio poco al Signore Gesù. Entrare cioè in rapporto con Lui su questa cosa, con tutta la nostra povertà. Il problema infatti non è avere soluzioni logiche ed evidenti e che sono pianificate, che sono spiegabili, ragionevoli. No, il problema è fare un salto nel rapporto con Dio. Vediamo un pochino di fare qualche esempio. Quante volte, affrontando i problemi di una famiglia, ci si rovina perché l'angoscia fa partire soluzioni sbagliate, perché proprio è vero proprio il contrario. Più io ragiono in questa maniera plausibile, più mi incastro, o meglio, più io leggo la vita a prescindere dalla provvidenza di Dio, più mi trovo soluzioni che mi portano per una china che non risolve proprio niente. Sono di fronte a un'emergenza, pensare a quanta gente oggi sta combattendo con la precarietà, con la crisi, con tutto quello che ne consegue, e la crisi diventa peggiore, perché come mi capita spesso di dire, quello che veramente ci rovina non sono i nostri problemi, ma le nostre soluzioni. Le nostre soluzioni che complicano maledettamente i nostri problemi. Il punto è che in un problema bisogna entrare in rapporto con Dio. Allora scoprirai che quello che nella gestione, per esempio, di una famiglia sta diventando congestionato, angosciante, diventa luogo di crescita, diventa luogo di relazione al Padre, diventa consegna del quel poco che abbiamo al Signore Gesù. E l'esperienza dell'intervento di Dio, che è provvidenza, che non ci toglie dalla precarietà, ci mette in una pace che ci fa vedere lo sfondo invisibile del reale, che è la paternità di Dio. Infatti Gesù stesso alza gli occhi al cielo, recita la benedizione e li consegna. Lui stesso, per darci la soluzione, passa per il Padre, passa per l'invisibile, passa per il rapporto con il cielo. Festa del Corpus Domini, festa in cui noi vediamo in una cosa concreta come il pane la nostra occasione di rapporto con Dio. In tutto si tratta di passare al rapporto con Lui, vedere l'invisibile, entrare in un rapporto con la sua provvidenza, fidarsi e sperimentare la sua abbondanza.
Siamo in chiusura. Vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Vi ricordo anche che è possibile riascoltare questo programma on demand su radiovaticana.va/ORC. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.